Abbiamo le carte. L'archivio Liberio Collini ritrovato. Alpinista, guida, rifugista, figlio delle montagne trentine, ma anche soldato, prigioniero di guerra, partigiano nella resistenza francese e fuggitivo. E poi uomo dai mille interessi: la cultura, la fotografia, la letteratura e le lingue straniere, il cinema. Una vita straordinaria quella di Liberio Collini, nato a Pinzolo il 5 agosto 1922. È lui stesso a raccontarcela da assiduo scrittore nelle numerose lettere indirizzate alla famiglia e agli amici e nelle migliaia di pagine dei suoi diari, quaderni in cui per anni annota ogni aspetto del suo vissuto, dalla semplice quotidianità ai fatti di rilievo storico. In questa puntata è tornato a trovarci Alessandro Fontanari, storico e ricercatore indipendente, per approfondire uno dei periodi più intensi della vita di Liberio Collini, quello della guerra, che porta con sé una serie di stravolgimenti sociali e politici che non possono non riflettersi nel personale di Liberio. Nei suoi testi non leggiamo più la registrazione della vita quotidiana di caserma, priva di eventi rilevanti, ma una precipitazione drammatica e concitata nel pieno dei momenti cruciali della guerra.
Ma bisogna partire dall'inizio del 43, quando Liberio viene assegnato con il reggimento Alpini Bassano al fronte francese nella zona di occupazione che è assegnata all'Italia nel Dipartimento delle Alte Alpi, nella regione Provenza Alpi Costa Azzurra. La caserma si trova a Gap, che è vicino un centro vicino a Grenoble, e poi passerà in altre caserme, ma essenzialmente questa è la zona in cui opererà il battaglione di Liberio. Durante questi mesi del 43 fino all'8 settembre, Liberio parteciperà a una serie di esercitazioni, di esplorazioni, di missioni sulle montagne vicine. Fanno tutte parte dell'addestramento per cui è stato formato. Lui è esattamente come ruolo alpino sciatore e porta ordini in azione di guerra. E in questo periodo ottiene due lunghe licenze, la più lunga dal 27 giugno proprio al 24 luglio del 43, che trascorre a Pinzolo e Albedole, aiutando il padre e la famiglia a tutte le attività del rifugio e esplicando una serie di lavori anche faticosi sull'Adamello. La vita in caserma a Gap la descrive minutamente, sono via via gli avvenimenti quotidiani di una vita militare. Lui cerca spesso di evitare servizi e anche esercitazioni per poter scrivere il diario, ma scrivere anche le lettere, eseguire questi suoi progetti letterari, romanzi, novelle, racconti. Può anche ovviamente uscire in libera uscita e andare al cinema, ha una serie di conoscenze, corteggia delle ragazze, insomma una vita diciamo ordinaria. Varie volte lui nota nei diari che deve soffrire con gli altri compagni, gli altri commilitoni, soffrire la fame, tanto che durante certe escursioni di addestramento cerca di colpire una lepre o un camoscio e non ci riesce, ma si capisce che è un'abitudine per appunto avere qualcosa di più sostanzioso da mangiare. Fino al 24 luglio non dà giudizi sulla situazione o non ci sono osservazioni sulla situazione dell'andamento della guerra, che sta diventando molto problematica per l'Italia. Gli americani e gli inglesi sono sbarcati in Sicilia, tanto che il 24 luglio c'è la famosa riunione del Gran Consiglio del Fascismo che toglie la fiducia a Mussolini e segue appunto l'arresto nei giorni successivi di Mussolini.
26 luglio 1943. Alle ore 1 sveglia, mi alzo e vado di pattuglia fino alle ore 6. è arrivata la notizia che Mussolini ha dato le dimissioni di capo del governo e capo di Stato Maggiore, mettendo al suo posto il maresciallo Pietro Badoglio. Inutile che si facciano mille congetture e si discute animatamente. Secondo certi, la fine della guerra dovrebbe essere prossima. Secondo altri, invece, la guerra dovrebbe durare ancor più a lungo. Mi son dimenticato di scrivere che ormai tutta la Sicilia è in mano inglese. 8 settembre 1943. Alle 6:30 sveglia, scrivo un altro foglio di novella che intitolo Vigilia di partenza e la indirizzo ad Albina. Alle 8:30 mi alzo, non si fa nulla e fino a mezzodì finisco di fare i ruolini. Alle 11 rancio, carne di scatolette, accidenti. Andiamo a vuotare i pagliericci, stasera si parte, finisco di fare lo zaino affardellato e gironzolo qua e là fin le 3, quando vado a ritirare i soldi per diritto licenza 42-43 di 15 giorni. Ricevo 325 franchi. Cambio al 50% 500 franchi. Avrò fatto bene o male? Lo vedrò. Faccio i conti e vedo che in Francia ho ricevuto franchi 463.068, pari a lire 1760,45. Scrivo poi il diario serale di ieri e quello fin qui. Alle ore 5:30 arancio, minestra di pasta. Esco con Muzzi, ma debbo rientrare, perché di servizio di piantone. Circolano le voci che l'Italia abbia chiesto l'armistizio. Esco e vado a comprare due stilo, una da 160 franchi e una da 35 franchi. Prendo della frutta e poi rientro. Alle 8:30 sento il giornale radio dell'EIAR. Dice il comunicato ufficiale italiano, nella persona del maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, capo del governo militare e primo ministro. Nell'impossibilità di continuare l'impari lotta e con l'intento di veder cessare i massacri della popolazione civile e militare, ho firmato con il generale parlamentario inglese l'armistizio. Un grido in sala. Un sergente maggiore intima il silenzio, ma non dice più nulla. Dopo alcuni minuti arriva la notizia che la partenza è sospesa. Vado a disfare lo zaino e scrivo questo pezzo di diario. Che ne sarà di noi? Vedremo. Alle 11:30 sono ad ascoltare comunicato e ordini. Fino alle 3:15 sto a far piani ed itinerari. Mi corico sulle tavole, ma non dormo e continuo a fantasticare. A posto nulla. Tentazioni nessuna.
In questi brani, tratti dai diari di Liberio, abbiamo sentito raccontare due avvenimenti cruciali del 1943. La caduta di Mussolini il 24 luglio e l'armistizio dell'8 settembre. Cosa succederà nei mesi successivi a Collini? E che cosa pensa lui di questi eventi storici?
I giudizi sono abbastanza pochi nei diari sulla conduzione della guerra da parte del fascismo. Si capisce un'insofferenza per la vita militare, per quanto riguarda disciplina, servizi, ma lui è in una posizione probabilmente privilegiata. Però dopo il 24 luglio, quando arriva la notizia dell'arresto di Mussolini, lui capisce che sta arrivando un periodo cruciale per non solo per l'esercito italiano, ma anche per la sua stessa esistenza. E difatti nei diari dice esattamente: credo che avvenimenti incalzino e non voglio perdere nulla di essi. In realtà c'è una specie di radio scarpa, come la definisce nei diari, cioè le voci che via via si passano i soldati o che recepiscono dall'esterno, e radio scarpa che ovviamente è combattuta dai comandi perché può portare a disfattismo o a notizie infondate. E così viene raccolta la notizia di una possibile partenza, praticamente dell'abbandono della caserma e della partenza organizzata dai comandi verso l'Italia. Lui torna da una lunga licenza dal 27 giugno al 24 luglio. Durante questa licenza non ci sono osservazioni sull'andamento della guerra, perché il diario invece si occupa di tutte le attività al rifugio, ma invece è con l'8 settembre che tutte le vicende, anche personali, precipitano proprio con l'annuncio dell'armistizio, che coincide con i giorni previsti per la partenza di tutta la compagnia verso l'Italia. Rileggendo bene altri diari dopo il ritorno a casa, Per quanto riguarda la posizione di Liberio verso il fascismo, fascismo e nazismo, nel periodo di prigionia prende, c'è la famosa la frase che avrete letto di sicuro, vendetta, arriverà la vendetta, quindi i tedeschi li vede proprio come degli aguzzini, ma penso che anche se non risulta ai diari, si fa un'idea politica, secondo me, anche per quanto riguarda la situazione italiana, magari se la fa dopo il 45, perché risulta dai diari che lui ha votato nel 46 il Partito d'Azione e poi per la Repubblica. Il Partito d'Azione era un partito che riuniva praticamente la parte liberal democratica ed era fatto da intellettuali, no? E che poteva essere veramente il partito non ideologico come quello popolare, poi democristiano o comunista, un partito su cui ricostruire, anzi il contributo di molti a Partito d'Azione però finito dagli anni 50, dando un contributo enorme nel Partito Socialista, in parte nel Partito Comunista, essenzialmente nel Partito Socialista.
Martedì 22 maggio 1942. Parto da Albertville alle ore 7 e sono a Chambéry alle 8 e mezza. Vado da Mademoiselle Antoine, dove comincio a segare della legna. Desino da loro e poi ricomincio. Alle 8 e mezza di sera parto e ritorno a Chanet. Grandi novità m'attendono, sono venuti a cercarci i gendarmi per spedirci in campo di concentramento. I miei amici volevano partire ancora oggi, ma hanno voluto attendere il mio arrivo. Intanto, per riguardarci dal pericolo, nessuno dorme da primo, ma tutti vanno da De Florian. Io vado da Lorenzi. Mercoledì 23 maggio 1945. Alle 5 Mario parte per la montagna, mi saluta e io lo saluto. Alle 7 e mezza m'alzo, giro un po', poi rimonto a Chanet con Nino. Incontro un gendarme che mi domanda le carte. Mi credo di già perduto, ma invece mi rende le mie carte, mi ringrazia e se ne va. Queste sono cose che capitano una volta sola nella vita di un uomo. Partiamo per vie traverse alla volta di Chignan. Ora prenderemo il treno per Albertville. Piove dirotto, alle 5.38 siamo in treno. Sono un po' più calmo. Alle 7.30 sono da me. Mi accoglie a braccia aperte come sempre. Piove ancora, abbiamo l'intenzione di valicare le Alpi e di rientrare in Italia a quel modo. Ci riusciremo? Lunedì 28 maggio 1945. Sono al caffè di Saint-Sigismond e trovo con sorpresa che Nino e Max hanno portato con loro le rispettive morose, anche loro perseguitate dai francesi. Così da 4 siamo in 7 ora e per ordine di età ecco i nomi. Nino, Tino, Beo, Maria, Max, Rita, Franco. Vado alla ricerca di denaro italiano, che però non trovo. Vado di nuovo a casa, ove trovo me alle ore 11. Alle ore 5 e mezza sono in salotto. Mi vengono fatte le carte e se tutto è vero, tutto andrà per il meglio. Dopo dei saluti commoventi a me e a Claude, parto. Alle ore 8 e un quarto siamo a 2 km circa da Beaufort. Partiamo, sbagliamo 2 o 3 volte strada perché vogliamo schivare la borgata e i suoi gendarmi e alle 10 e mezza circa siamo sulla strada di Roseland. Verso le ore 1 una macchina ci fa fare una buona corsa, ma è un falso allarme. Verso le 2 e mezza siamo a Roseland e alle 3 siamo in uno chalet 1 chilometro fuori dall'abitato. Ho i piedi che fanno un po' male e malgrado che tutti dicano di non essere punto stanchi, vedo che tutti si arrestano tanto volentieri. Mi trovo ora per la prima volta in vita mia fuori legge. Siamo nelle mani della Divina Provvidenza. Speriamo che essa ci guidi là ove noi vogliamo giungere.
Comincia così l'avventuroso viaggio di Liberio per tornare a casa nel maggio del 1945. Una fuga attraverso le Alpi che affronta insieme a un gruppo di italiani per paura di essere trattenuto ancora in Francia.
Liberio, che ha aderito come interprete, come esploratore alla resistenza francese, ai Maquis, alla fine del 1944 in Francia non c'è più nessuna situazione di guerra e quindi viene dimesso da questo ruolo che aveva avuto di collaborazione con la resistenza. E lui si trova a Chambéry e nei dintorni. A Chambéry svolge diversi lavori occasionali, ha un gruppo di amici e di amiche, alcuni sono commilitoni che lui ha avuto anche ancora in precedenza nella nel periodo di servizio militare con l'Italia. Decidono però nel maggio del 45, avendo sentito che è possibile che gli italiani vengano internati provvisoriamente in un campo di prigionia prima di essere rimandati in Italia, questo per una serie di complicazioni riguardanti appunto la presenza di migliaia di soldati stranieri che sono rimasti in Francia fino a quella data. E quindi decide di partire, una seconda fuga, diciamo, verso l'Italia, questa volta non più dalla parte del Piemonte, cioè dalla parte di Bardonecchia, come nella prima fuga, ma dalla parte della Val d'Aosta. E difatti in due giorni, partendo da Albertville, si avvicinano al passo, al col della Seine, e poi scendono verso Courmayeur. E poi ci saranno questi quattro giorni in cui a Courmayeur vengono ovviamente assistiti dal comando dei partigiani, e così ad Aosta, e poi a Milano, e poi l'arrivo a Trento.
Venerdì 1 giugno 1945, alle 4:30 sveglia, alle 5:15, accompagnati da un partigiano, scendiamo attraverso le scorciatoie verso San Desiderato Terme, ove senza alcun incidente prendiamo i biglietti del treno per Aosta. Alle ore 8:15 siamo ad Aosta, andiamo subito alla Casa del Popolo, ove con gran premura si interessano a noi. Faccio una deposizione di ciò che ho fatto per la Francia e i francesi. Ho la netta impressione che la Val d'Aosta, anziché essere francese, è antifrancese al 100%. Nel pomeriggio andiamo al cine. A sera, dopo aver avute tutte le nostre carte di viaggio, andiamo a mangiare e a coricarci in caserma. Fino a ora sono soddisfattissimo dello svolgersi degli avvenimenti, del tutto a me favorevoli. Sabato 2 giugno 1945. Alle 5:15 ci alziamo, alle 7:30 partiamo per la stazione e alle ore 8:35 siamo in un carro bestiame diretto alla volta di Chivasso, che raggiungiamo alle ore 2:15. Mangiamo al buffet. Poi alle 4 ripartiamo alla volta di Milano. Il treno è strapieno e io salgo sul tetto del vagone. Alle ore 9 circa siamo a Milano. Quando riprenderò la marcia verso casa e con che mezzo? Andiamo a mangiare un boccone, poi riceviamo due coperte dal centro d'assistenza ai rimpatriati e qua scrivo, a mezzanotte passata, i miei diari da mercoledì a ora. Sono le ore 1:30 del mattino e casco dal sonno, malgrado gli occhi pieni di carbone mi facciano molto male. Domenica 3 giugno 1945. In mattinata siamo indaffarati per vedere quando e come lasceremo Milano. Io e Nino andiamo all'Arcivescovado, poi in Corso Magenta, ove ci viene detto che domattina alle 7:30 15 camion si dirigono su Bolzano per caricare i prigionieri rimpatriati. Assai contenti torniamo sui nostri passi ed entriamo nel Duomo ad assistere alla Santa Messa. Poi prendiamo il tram e andiamo tutti e due a trovare il dottor Bravetta. Lui non c'è, ma c'è la sua mamma. Ci ritroviamo davanti alla centrale verso le ore 11. A mezzodì mangiamo in un'osteria, poi andiamo al cine. La prima moglie, film tratto dal romanzo che ho letto in versione spagnola intitolato Rebecca. Alle ore 1:15 Maria, Rita e Franco salgono sul treno che li porterà a Bergamo. Essi mi ringraziano per ciò che ho fatto per loro durante la traversata delle Alpi. Vado al comando, tappa in stazione e prelevo i viveri per domani, 6 gallette e 3 scatole di sardine. Ceniamo all'opera assistenza prigionieri rimpatriati, poi colgo l'occasione di alcuni francesi che tornano essi pure in patria per inviare a me e a Lorenzi un messaggio. Speriamo che lo ricevano.
In questi passi abbiamo sentito come prosegue la fuga di Liberio, che finalmente ai primi di giugno del 1945 arriva in Italia. Aosta, Chivasso, poi Milano, e da qui prosegue fino a Trento.
Sì, a Trento arriva con un camion messo a disposizione dalle associazioni che lui incontra di partigiani a Milano, poi in un momento di grande caos e di movimenti di profughi, di soldati. La guerra è finita da un mese in Italia, però la situazione è quella di grande confusione. Arrivato a Trento la sera, ha la notizia di quello che lui non ha potuto sapere per mesi, che il padre è stato arrestato ed è a Mauthausen. Dopo, preso dall'angoscia, afferra, si fa dare una bicicletta e durante la notte raggiunge la Val Rendena e arriva a Giustino alla mattina e può riabbracciare i familiari, la madre prima di tutti.
Ringraziamo lo storico Alessandro Fontanari per il suo contributo. Ricordiamo che la storia di Adamello Collini, padre di Liberio, è al centro della puntata 7 di questo podcast con ospite lo storico Diego Leoni. Abbiamo le carte, l'archivio Liberio Collini ritrovato è un podcast prodotto da SAT, Società degli Alpinisti Tridentini, in collaborazione con il Centro Studi Judicaria e Samba Radio. Sostenuto dalla Fondazione Caritro e curato da Mercurio, società cooperativa e impresa sociale. Scritto da Giovanni Melchiori e Caterina Weiss. Supporto per le fonti archivistiche Novella Volani. Coordinamento Alessandra Benacchio. Conduzione Caterina Weiss. Produzione e montaggio Giovanni Melchiori.